Il vostro tema non è soltanto centrato su questi quadri gesuani, delle parabole di Gesù, ma come potremmo dire, ha un filtro di lettura, una griglia di lettura. Scoprire, ecco, il sostrato, il background sapienziale di queste parabole. Quindi io ho dovuto mediare tra, ecco, il grande capitolo delle parabole che naturalmente contempla un sacco di cose, un sacco di idee, e che naturalmente io qui, ecco, non potrò dirvi, no? E anche l'aspetto di collegamento con la tradizione anticotestamentaria e intertestamentaria, appunto, della sapienza. Quindi cercherò di fare un mixage, ecco, di questi due aspetti. Non posso non iniziare dicendo una cosa che a voi sicuramente risulterà scontata, ecco, una cosa assodata, e cioè che le parabole sono il nucleo più importante, corrispondono al nucleo più importante per cogliere il messaggio di Gesù, ma nel contempo, ecco, il messaggio di Gesù va compreso proprio nella massima parte con le parabole. Ecco, non possiamo scindere, ecco, quello che è tutta la missione di Gesù nella sua completezza dalle parabole e viceversa. Le parabole sono comprensibili soltanto se si tiene, ecco, in conto di tutto il quadro della figura di Gesù. Abbiamo quindi un circolo ermeneutico, non so se uso una parola difficile, ma penso che voi ormai, ecco, qui abituati a queste conferenze, conoscete, ecco, quindi c'è un'interrelazione tra questi due fatti. La missione di Gesù si capisce grazie alle parabole, ma le parabole, ecco, spiegano al contempo anche la missione di Gesù. Quando parliamo di parabole, evidentemente, per quanto sempre riguarda i testi neotestamentari evangelici, subito noi escludiamo, ecco, il quarto libro, che è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, come penso voi, ecco, per la dimestichezza che avete con i Vangeli, non contiene parabole di Gesù nel senso più stretto. Poi, ecco, abbiamo similitudini, abbiamo allegorie, abbiamo altre forme di, diciamo così, di messaggi, ecco, simbolici, ma le parabole intese nel senso classico, no, come storia attraverso la quale raggiungere un messaggio incontrovertibile che colpisce in maniera precisa l'ascoltatore facendogli cambiare idea, bene, questa strategia narrativa in realtà noi la troviamo in questi quadri, ripeto, che appartengono soltanto alla tradizione sinottica, e poi dovrei ancora compiere una sottrazione o una riduzione, perché voi sapete che le belle, le più evocative, le più simboliche parabole della tradizione lucana, in realtà il tecnico non le chiama nemmeno parabole. E mi riferisco, se voi state lavorando, ecco, se ci sono dei gruppi di studio che stanno lavorando in merito, no? Quando affrontiamo il testo del Buon Samaritano, affrontiamo il testo del Padre Misericordioso e dei due figli, eccetera, eccetera. Quelle parabole che, quei racconti, vedete che anch'io cado nel tranello, quei racconti che si trovano nella cosiddetta sezione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, bene, quei testi, in poche parole, non sono parabole, ma sono dei racconti esemplari e anche antiesemplari, no? Per esempio, il padre buono è sicuramente un esempio, ma accanto al padre ci sono i due figli, che non sono un esempio, quindi non abbiamo un racconto esemplare in questo caso, ma abbiamo un racconto esemplare e al contempo antiesemplare. Ecco, quindi quando andiamo poi nel terreno, diciamo, della narrazione o narrativa lucana, dobbiamo ulteriormente, ecco, suddividere. Ma io non voglio arenarmi o incagliarmi nelle secche, ecco, di questi annosi dibattiti che ormai durano da 200 anni sulla questione delle forme paraboliche, perché alla fine penso che andremmo fuori tema. Io vi dico molto modestamente, ho ridimensionato, ecco, la mia analisi in ordine al tempo, sulla base del titolo che appunto voi avete messo, perché parli in parabole, un interrogativo rivolto dai discepoli a Gesù all'interno di quella composizione di Matteo che risulta sicuramente singolare, anche se all'interno di questa composizione abbiamo un materiale tradizionale, ed è il discorso parabolico. Voi sapete che in Matteo ci sono cinque grandi discorsi, no? Che costituiscono come cinque colonne, no? Cinque basi di questa narrazione, dove c'è un gioco, no? Tra, diciamo così, narrazione che fa procedere lo svolgimento dei fatti e poi blocco con un testo allocutivo, un discorso, a scansione regolare, ritmata, no? Bifasica. Per cui prima abbiamo appunto una sezione di racconto, poi stop, una sezione di discorso. Di nuovo si riprende il racconto, eccetera, eccetera, no? Se avessi una lavagna qui vi farei una sorta di grafico, ecco, in crescendo, cioè l'innalzamento della narrazione, poi diciamo il livello piatto del discorso, eccetera, cioè per arrivare dal punto A al punto B. Ecco, questo sarebbe il grafico che si otterrebbe dall'analisi della. E cosa abbiamo allora, appunto? Abbiamo sicuramente una creazione letteraria assolutamente nuova, di Matteo nel capitolo 13, sette parabole, e voi sapete che Matteo ama i numeri, ricordo il settenario delle invettive contro scribi e farisei, guai a voi scribi e farisei, guai a voi scribi e farisei. Ecco, molto spesso i discorsi di Matteo si compongono attraverso giochi numerici, e noi qui troviamo di fatto, ecco, sette quadri parabolici, sette quadri narrativi che nei paralleli di Marco e di Luca non ci sono in questa composizione, non ci sono, cioè questo discorso organico, articolato, costruito, compaginato, così come l'abbiamo in Matteo 13, non l'abbiamo da nessun'altra parte. È vero che qualche parabola è presente anche in Marco, ma è altrettanto vero che molto materiale parabolico di Matteo non è assolutamente presente nei paralleli sinottici. Quindi abbiamo sì uno zoccolo duro, tra virgolette, tanto per essere chiari e non divagare troppo, la cosiddetta parabola del seminatore, ecco, quella è presente in Matteo, ma mentre la parabola del seminatore scusate, in Marco e in Luca è agganciata a altre due o tre parabole, e quindi i commentatori tendono a chiamare questo tratto semplicemente sezione parabolica. Invece in Matteo, come vi dicevo prima, appunto per l'organicità del testo, per il numero, ecco, dei quadri parabolici, si preferisce la terminologia più specifica di discorso parabolico. Una cosa è una sezione, cioè Gesù dice qualche parabola, una cosa invece, ripeto, è questo disegno architettonico, che si compone nel capitolo 13 con sette testi. Perché vi dico questo? Perché io penso che voi siete persone che frequentate la Bibbia soprattutto, diciamo, nella sua dimensione liturgica, quindi noi siamo in qualche maniera familiari con parabole arcinote, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del lievito, no? La parabola della pesca, insomma, ecco, però le leggiamo tutte a pezzetti. La lettura spezzettata, sbocconcellata, non ci aiuta a capire una delle dimensioni prioritarie per cui questo discorso è stato posto proprio lì da Matteo in una composizione, ripeto, creativa e originale. Cosa sta succedendo? Io non so se voi avete in mente un po' l'organigramma narrativo, ecco, di questo primo Vangelo cosiddetto canonico. Per 10 capitoli Gesù viene presentato come Messia, Messia che nasce, Messia che parla, Messia che compie gesti particolari, prodigiosi, poi invia i suoi discepoli e fin qui è tutto tranquillo. È un Messia, come potremmo dire, protagonista della scena, indiscusso personaggio, senza conflitti, tensioni, ostilità. Lui campeggia la scena e sembra che tutto funzioni perfettamente, tutto vada bene. Quando noi andiamo al parallelo marciano, noi non ci imbattiamo in un clima così sereno e tranquillo, per cui Gesù per 10 capitoli in maniera indiscriminata, liberale, disinibita, agisce senza che nessuno gli dica niente. No. Già al capitolo 2 insorge un conflitto che appunto poi permarrà lungo tutta la narrazione fino alla sua conclusione con l'esito che evidentemente tutti conosciamo. Invece in Matteo no, per 10 capitoli l'azione di Gesù è indiscussa, tranquilla, senza opposizione. Nei capitoli 11 e 12, e io sto parlando del capitolo 13, cioè ecco, quei due capitoli precedenti al cosiddetto discorso parabolico, noi abbiamo l'insorgere del conflitto. Cioè Gesù entra in dissidio con l'ambiente circostante, da una parte, e dall'altra l'ambiente circostante, che naturalmente non è il popolino, non sono i suoi discepoli, eccetera, eccetera, ma sono i capi religiosi. Bene, questo ambiente circostante, bisogna sempre stare attenti quando si parla a un uditorio che non si conosce, io in fondo ecco, non vi conosco bene, devo sempre precisare, perché poi se si dice i giudei, se si dice il popolo di Israele, no, si va subito a questione, ah, ma allora è antigiudaico, allora lei non è antisemita, insomma, ecco, voglio dire immediatamente che ecco, questo capitolo 11 e 12 descrive l'innalzarsi, l'innalzamento del conflitto tra Gesù e l'ambiente circostante, ma non è l'ambiente circostante generico, è l'ambiente circostante dei capi che naturalmente hanno un'identità, una caratterizzazione, una formazione religiosa, ecco, e quindi è con questi che lui. E diciamo, il fuoco è incrociato, non solo i capi cominciano a boicottare Gesù, ma anche viceversa, è Gesù che comincia a destrutturare la figura dei capi. Quindi inizia qui il lettore si trova immediatamente a chiedersi come mai, se Israele attendeva il Messia, se c'era una ricerca spasmodica, quasi ostinata, di una figura liberatrice, come mai quando proprio arriva non lo accolgono. Ecco, noi sappiamo da Giuseppe Flavio che ogni personaggio che avesse un po' di carisma, no? Un po' di leadership, cioè veniva subito bollato, ma nel senso positivo, come Messia. Come mai? Invece adesso questo personaggio che, ripeto, presentato con tutti i pedigree migliori, con gesti e parole di alto lignaggio, invece viene boicottato. Come mai? La spiegazione non si ha a livello di narrazione di quello che avviene nel rapporto tra Gesù e i capi. La spiegazione si ha attraverso il capitolo 13 di Matteo, cioè attraverso il discorso parabolico. Gesù spiega, dà le ragioni del conflitto e dell'incomprensione, del rifiuto, attraverso il racconto di quadri appunto evocativi, quadri narrativi che a prima battuta, di primo acchito, non riguardano la questione in campo, cioè il dissidio, ecco, tra Gesù e i capi. Ma è come un'operazione a specchio. Ecco, si porta il lettore da un'altra parte, attraverso un percorso narrativo che non riguarda il contesto immediato, e ad un certo punto si fa capire che attraverso questi racconti che sembrano altro, si spiega che cosa sta succedendo sulla scena. Le vere ragioni. Perché Gesù non è accolto, non è osannato, non è riconosciuto, non è applaudito, non è amato, ma tutt'altro. Viene vessato, boicottato, vilipeso. Ecco, quindi lo 13 serve a questo. E per adesso ho fatto semplicemente l'introduzione al capitolo 13. Ora mi devo spostare su un altro versante, che è quello richiesto da voi, cioè la dimensione sapienziale delle parabole di Gesù. Quindi, parallelamente, come ho spiegato un po', ecco, la funzione del capitolo 13 all'interno della narrazione di Matteo, adesso devo dire qualche cosa sulla questione, ripeto, dell'imprinting sapienziale nelle parabole di Gesù. E lo dico tenendo conto di un percorso che voi avete fatto, anche se io non so esattamente come voi avete riflettuto sulla sapienza e sul cromosoma sapienziale della Bibbia. Questo non lo so, però immagino che alcune cose siano state dette. Partiamo da dei luoghi comuni, facciamo così. Io credo che voi abbiate già ben chiara la distinzione tra Torah, profezia e sapienza. Perché io potrei dire, ma più che sapienziali, le parole di Gesù, le parabole di Gesù, sono profetiche. Cioè, se noi dovessimo dare una prima etichettatura alle parabole di Gesù, dovremmo partire dalla dimensione profetica, perché effettivamente hanno una portata profetica molto grossa le parabole di Gesù. Nulla toglie al fatto che accanto all'imprinting profetico le parabole posseggano anche uno spessore sapienziale. E vediamo perché e come. Facevo questi appunto i pull, le scaturigini della Bibbia, dicevo, sono tre fondamentalmente. Poi ce ne sono altre, ma insomma, per essere essenziali, quasi scheletrici, no? Noi abbiamo la Torah, rivelazione, eccetera, poi abbiamo la profezia e poi la sapienza, sono i tre grossi blocchi culturali. Vi dico subito che c'è una differenza epistemologica, e mi spiego, c'è una metodologia diversa tra il procedimento, ci fermiamo semplicemente per risparmiare tempo e parole, alla dimensione profetica con la dimensione sapienziale. Perché la profezia che cos'è? La profezia è fondamentalmente una parola che ti arriva dall'alto, che tu non puoi controllare, non puoi manipolare. È una parola rivelata che va rispettata nella sua identità, nella sua caratterizzazione. No, il profeta non può appropriarsi della parola per, ecco, usarla come vuole lui, per strumentalizzarla. Quindi una parola ricevuta, risultato di una rivelazione che il profeta poi non fa altro che far rimbalzare al suo uditorio. Quando noi andiamo invece nella metodologia sapienziale, noi non abbiamo questo tipo di procedimento che oserei chiamare, forse in maniera impropria, deduttivo. Cioè deduttivo nel senso che la parola deriva da Dio e il profeta si fa semplicemente l'attore di questa parola presso gli altri. Quindi è una parola che non ha origine nel profeta stesso, ma ha origine in Dio. Il profeta è semplicemente un recettore e un trasmettitore, ma niente di più. Quando noi, naturalmente sto stilizzando, poi potete farmi mille obiezioni, perché evidentemente, ma io devo cercare, come potremmo dire, di far cogliere le emergenze specifiche di questa tradizione sapienziale all'interno delle parabole. Ecco, quando noi andiamo invece al procedimento, alla metodologia sapienziale, noi ci imbattiamo appunto in un processo cognitivo, epistemologico, ermeneutico, interpretativo, ditelo come volete, assolutamente diverso. Il procedimento è cioè induttivo o intuitivo. Che cosa fa il saggio, il sapiente, che tra l'altro aperta parentesi, non è un personaggio specifico del mondo biblico. Mentre la profezia biblica ha tutta una sua caratterizzazione, anche se la profezia biblica è diffusa in tutto l'ambiente antico, non soltanto orientale o medio orientale, ma anche romano, no? come ben potete immaginare, eccetera. La sapienza molto di più. Se la profezia biblica ha qualcosa di specifico, e che qui non sto a dirvi, la sapienza ha molto meno di specifico. La sapienza voi la trovate in Egitto, la trovate in Assiria, la trovate in Babilonia, la trovate in Persia, la trovate ovunque. E queste sono cose che evidentemente ben sapete. Che cosa fa il sapiente? Scruta la realtà, la osserva, la indaga, la penetra, ci riflette sopra e poi da questa indagine, che è un'indagine, come potremmo dire, che chiede acribia, che chiede forza di riflessione, che chiede, ecco, ostinazione, oserei dire, lui desume, il sapiente, desume le grandi leggi che guidano il modo di vivere sapienziale, cioè sapienza, ovvero l'arte di vivere bene. La sapienza è in fondo l'arte di vivere bene, cioè di scrutare il funzionamento dell'universo in tutte le sue manifestazioni, da quelle umane a quelle cosmiche, in tutte le sue sfaccettature, di scrutare e di desumere, dedurre leggi che permettano all'uomo e alla donna naturalmente non di essere insoddisfatto, non di sentirsi frammentato, non di vivere in maniera faticosa, ma di vivere bene, di vivere felicemente. L'obiettivo della sapienza è quello di essere felice. Il saggio non è saggio soltanto perché a lui piace fare elucubrazione, non è questo, ma il saggio vuole avere un riscontro immediato, cioè quello di desumere leggi all'interno di un ambito di relatività, che è quello della storia, eh? È chiaro, eh? Desumere leggi per cui l'uomo, invece che soffrire, che deprimersi, che angosciarsi, eccetera, eccetera, abbia una stabilità di vita, una consistenza esistenziale che gli permettano la felicità. Questa è la differenza, ripeto, di metodo. Ora, uno potrebbe dire, beh, detto questo, che rapporto c'è tra tutta questa tradizione sapienziale e le parabole di Gesù? Andiamo ulteriormente nel procedimento sapienziale. Il procedimento sapienziale non è semplicemente la scoperta di quali siano le leggi che ci fanno vivere bene. Questo, senz'altro, come primo livello, cioè un primo step, primo gradino. Ma poi c'è un ulteriore gradino. L'intuizione sapienziale, perché il sapiente deve essere intuitivo, una delle qualifiche, delle qualità, ecco, delle caratteristiche del sapiente è l'essere intuitivo, no? E di essere, diciamo così, un intuitivo che ha immaginazione. Bene, questo sapiente intuitivo e con immaginazione deve avere la capacità non soltanto di desumere queste leggi che appunto riguardano il modo di vivere bene, ma di scrutare la natura per capire chi è Dio. Che cosa si può dire di Dio usando le immagini che la società, la natura stessa, la cultura, le relazioni, il mondo del lavoro, chi più ne ha più ne metta, ecco, desumere immagini da questi ambienti, che l'uomo vive in molteplici ambienti, come ben sapete, non ha soltanto un livello di vita, ma sono più i livelli di vita, ecco, desumere, ripeto, intuitivamente, con creatività, con intelligenza, con chiaroveggenza quasi, desumere dai fatti della vita, dai fenomeni, dalle leggi, la dinamica di Dio. Chi è Dio? Perché naturalmente il sapiente, in maniera forse, permettetemi questa descrizione che forse è un po' pericolosa, più pragmatica del profeta, il sapiente sa che non si può parlare di Dio se non attraverso le immagini umane. E quindi il sapiente poi a un certo punto è molto circospetto su come parla di Dio attraverso le immagini umane. Perché il pericolo consiste nel fatto che io, parlando di Dio attraverso le immagini umane, identifichi quel Dio con quelle immagini. E voi sapete che se c'è un timore in Israele è quello dell'identificazione dell'immagine con Dio stesso. Quindi grande attenzione nel trattamento della fragilità di questo soggetto che è Dio, ma ahimè, non si può parlare di Dio se non ricorrendo, ripeto, a quelle che sono le immagini, non so, immagini, non so, Dio architetto, Dio lavoratore, Dio guerriero, Dio amante. Da dove vengono prese queste immagini? Vengono prese dalla concretezza della vita. Bene, arrivati a questo punto, le parabole riflettono proprio questo procedimento. Si parla di Dio, Gesù parla di Dio, ma non lo fa attraverso, ecco, delle nozioni dogmatiche, attraverso una teologia sistematica, ma parla desumendo quadri di immediata lettura della realtà che circonda lui e i suoi contemporanei. Quadri. E il capitolo 13 fondamentalmente fa leva su tre quadri. Il quadro del mondo agricolo, il quadro del mondo familiare e il quadro del mondo lavorativo della pesca. Questi sono semplicemente i quadri di riferimento. Attraverso, ripeto, queste immagini, che sono immagini consuete, usualissime, normalissime, quasi pragmatiche, tradizionali, beh, attraverso questi quadri la bravura del sapiente sta nel usarli per parlare di Dio. La grande intuizione di Gesù, la creatività delle parabole sta proprio in questo, che i quadri di riferimento sono di una semplicità straordinaria, disarmante. Non ci sono descrizioni complesse, arzigogolate, intellettualistiche, dotte, no, non c'è niente di tutto questo. Ma un'immediatezza che disinibisce, come potremmo dire, che ci fa restare con il fiato sospeso. È l'immediatezza di Gesù. Bene, ora io adesso, prima di affrontare la lettura, vorrei leggere con voi una parabola che si trova nel libro dei Giudici e che in qualche maniera ci mostra, ecco, l'efficacia del metodo parabolico, che è un metodo sapienziale, per comunicare un messaggio, per veicolare un annuncio. E cito un caso che purtroppo nella Bibbia è un po' trascurato, un caso di nicchia, non così conosciuto, eppure se noi leggessimo oggi questa parabola sarebbe così illuminante, così espressiva, no? Che appunto rimaniamo da rimanere disarmati. Sono al capitolo 9 del libro dei Giudici, ripeto, il testo è eminentemente sapienziale e voi sapete, adesso devo fare una parentesi per introdurvi a questo testo, altrimenti non capiamo. Voi sapete che la questione monarchica in Israele è un grosso problema. Cioè noi diamo per scontato Davide, Salomone, che siano dei campioni, no? Fedeltà del volere di Dio, cioè, ma neanche per idea, neanche per idea. Anzi, dobbiamo dire che il progetto da parte di Dio su Israele in ordine alla sua composizione politica non era assolutamente quello di una monarchia, era casomai quello di, come potremmo dire, se vi dico, se ve lo dico rimanete allibiti, di un'anarchia. Che cosa? Anarchia, anarchia, anarchia. Per due secoli Israele ha vissuto in terra, nella propria, finalmente sedentario, eccetera, eccetera. Con che cosa? Con che figure? Ha dei piccoli capetti, ma che non avevano dei grandi ruoli, insomma, un po' di giudia, ecco, giusto per l'amministrazione della giustizia. Perché chi regna? Regna Dio, basta. Israele ha sempre temuto forme di autorità che potessero coprire l'autorevolezza di Dio. Notate l'uso differenziato, una cosa è l'autorità, una cosa è l'autorevolezza. Dio autorevole, i re hanno autorità nonché potere, è diverso. Quindi c'è una circospezione molto molto grossa in ordine a tutte le istituzioni. La stessa cosa, apro una parentesi forse inutile, la stessa cosa vale per il Tempio, Dio il Tempio non lo voleva mica, Ecco, quindi, di fronte, è una posizione, quella che io mi accingo a definire come anarchica, che riguarda tutte le istituzioni antico-testamentarie. Nessuna istituzione viene vista mai come una vera realizzazione della promessa di Dio. Sempre pericolose le istituzioni, mai quanto oggi noi possiamo percepire, ecco, l'entità e il valore di questo deprezzamento, se volete dire. Effettivamente è così, no? Tutte tradiscono, tutte le istituzioni tradiscono. Non pensate di avere mai una società dove, ecco, le istituzioni sono fedeli, giuste, cioè. Questo no, scusate se vi tolgo la speranza, se vi tolgo, ecco, il futuro, ma è così. Bene, allora scusate, la mia divagazione adesso è troppo lunga. Allora, che cosa succede? Che l'inizio della monarchia è un inizio un po' complesso, complicato, non c'è assolutamente consenso, anzi, quelli che si oppongono sono sicuramente maggioritari in rapporto a quelli che la vogliono, ecco, eccetera, eccetera. E guardate qui, no, viene un certo Abimelech, si auto presenta come re, si auto propone come re. Naturalmente, per fare questo compie, come al solito nella logica del potere, uno scempio, cioè uccide i suoi 70 parenti. Doveva fare il vuoto attorno a sé per, no, ottenere il potere, quindi decide di compiere questo atto nefasto nei confronti di tutta la sua famiglia. Allora guardate, ecco, attraverso una parabola, come qui Jotam, il famoso apologo di Jotam, non so se voi lo conoscete, come Jotam reagisce a questa politica del misfatto. Cioè, dice, partiamo bene qui, se la monarchia inizia così, siamo ben messi. E guardate qui. Sono, ripeto, al capitolo 9 del libro dei Giudici, ma Jotam, che era un fratello, il fratello minore di questo Abimelech, quindi tutto si giocava in casa. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizzim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei uomini, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero all'albero del fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Allora l'unico, non so se ecco, la comunicazione è stata immediata, l'unico che accetta l'incombenza, il ruolo regale, chi è? È quello che non dà niente a nessuno. Ecco, una parabola, a mio avviso, vedete il gioco, per far capire la fragilità, la frammentarietà, come potremmo dire anche l'incongruenza del potere regale, che cosa fa il buon narratore? Va su un altro ambito simbolico. Non comincia a disquisire sui re, se sono bravi, se non sono bravi, se il potere è gestito bene o no, perché questo tipo di comunicazione porterebbe semplicemente a una polemica dove il 50% direbbe sì alla regalità e l'altro 50% direbbe no. Qui, ripeto, il parabolista usa la tecnica che è specifica della parabola, cioè porta il suo ascoltatore in un universo che è simbolico, che è letterario, che è linguistico, totalmente diverso dalla situazione, per poi alla fine richiamare naturalmente quella che è la realtà dei fatti. Solo così il parabolista ottiene di, permettetemi questa cosa che in Gesù è molto più forte, forse qui è meno, ottiene di mettere con le spalle al muro il suo ascoltatore, facendogli fare tutto un percorso all'interno della narrazione parabolica e facendogli prendere una decisione che in realtà è contraria a quello che lui pensava precedentemente. Che le parabole di Gesù hanno proprio questa funzione, non di stare a innescare una polemica, una diatriba, una discussione. Gesù non usa questo procedimento, questa tecnica. Gesù racconta appunto una vicenda. Questa vicenda è talmente univoca nel suo esito, nel suo significato, che non permette una duplicità di posizione. Alla fine tu devi concludere con un parere che è parallelo, sinergico, equipollente a quello del parabolista, perché la parabola è univoca. Bene, tutta questa tecnica, ripeto, vedete, noi ce l'abbiamo già nel retroterra antico testamentario attraverso questa parabola che è proprio tipicamente sapienziale. Quindi le parabole, accanto a un motore profetico che sicuramente hanno anche una consistenza, ripeto, sapienziale. Cioè sì, la dimensione profetica, ma anche quella sapienziale. Naturalmente io qui non mi soffermerò sull'aspetto profetico, perché non è questo il tema, ma invece mi soffermerò appunto sull'aspetto sapienziale. Bene, detto questo, e forse l'introduzione è stata piuttosto lunga,
il nostro
amico Le ride, quindi vuol dire che sono andato un po' fuori, ma pazienza. Detto questo, allora io penso che possiamo entrare in medias res nella lettura del testo di Matteo 13, cioè ormai ecco, qualche rudimento ce l'abbiamo, io non sono stato così esaustivo, ma qualche piccolo strumento l'abbiamo ricevuto, adesso possiamo entrare nel testo. Il primo testo, come vi dicevo, la parabola del seminatore, condiviso poi peraltro all'unanimità dalla tradizione sinottica, quindi ecco, non commento solo Matteo, ma quello che dirò vale anche un po' per Marco e per Luca, fa leva su un aspetto che è ulteriormente sapienziale. Vediamo qua. Non so se voi avete mai letto, io sempre mi arrabbio con i cristiani, permettetemi questa cosa, perché leggono la Bibbia con un metodo che è il seguente. Leggono, provate l'immagine che vi do, è come l'acqua che scorre sull'impermeabile.